Chassis, il contenitore di pellicole di Radio Popolare.
E un buon pomeriggio da Barbara Sorrentini, oggi sabato 14 marzo. Una settimana piena di festival, questa, le prossime, ce ne sono veramente tanti in questi giorni. A Milano c'è Sguardi Altrove, a Bergamo c'è il Bergamo Film Meeting, a Rimini c'è C-Movie. La prossima settimana ci sarà qui a Milano il FESCAL, come siamo media partner ancora una volta del Festival di Cinema Africano d'Asia e America Latina, poi vi informeremo nei prossimi giorni, e poi di nuovo il Bifest di Bari, questo per quanto riguarda marzo. E naturalmente ci sono un sacco di uscite al cinema, e quindi in questa puntata ci divideremo tra qualche uscita, qualche intervista legata ai film nelle sale e poi delle voci legate ai festival che vi ho appena citato. Cominciamo con il montaggio dei film usciti al cinema questo giovedì.
Il capitano Ahab è come Hitler e la nave che affonda è la Germania.
I nostri soldati combattono per la patria.
I russi sono a 50 chilometri da Berlino.
Allora questa maledetta guerra di Hitler finirà.
Tra gli antenati degli Inca, quella dei Nazca è la civiltà più interessante. Erano grandi artisti.
E quelle che cosa sono?
Forse i sentieri delle processioni?
Sono linee troppo dritte, troppo precise.
Sta guerra non la vuoi chiudere, fammi capire.
Vai a fare in culo.
Viviamo nella stessa casa.
Non me ne fotte un cazzo, tu te devi fare i cazzi tuoi.
Non avete fatto pace, niente.
Condatore, su sia a volte come sta staccando.
Sei sicura che sono loro?
Guarda cosa mi prego al condatore.
Dove finisce il sangue? Comincia pace, dove...
Dovrei iniziare dalla fine, ma invece vado dall'inizio. L'Isola dei Ricordi, il nuovo film di Fatih Akin, di origini turche, ma come sapete abbiamo sentito varie volte, intervistato varie volte, lui vive in Germania e racconta la caduta del nazismo dal punto di vista di un ragazzo di 12 anni, e tutto questo da una piccola isola sul mare del nord. Lo stile è quello di Fatih Akin, se conoscete il suo cinema, lui stesso ammette che nel suo cinema ci sono delle influenze che arrivano dal suo paese d'origine, che è la Turchia, ma per il resto ha uno sguardo anche molto molto fermo che gli proviene dal cinema tedesco. Poi abbiamo ascoltato l'audio di Lady Nazca, la signora delle linee, di Damien Dorsatz, un film con Devrim Lignao e Guillaume Guillen, il film ispirato alla vera storia di Maria Reich, matematica, archeologa e traduttrice tedesca, naturalizzata poi in Perù, e da qui Nazca, le linee di Nazca, e ha dedicato tutta la sua vita allo studio e alla salvaguardia delle misteriose linee di Nazca, da qui il suo nome, Lady Nazca. Questa è una sorta di film, un biopic, un film biografico. E poi infine gli ultimi, quello scambio di battute e di insulti che avete sentito era dal Quieto Vivere, un documentario di Gianluca Matarrese che aveva presentato a Venezia nella scorsa edizione, una sorta di tragicommedia vera, perché lui parla di sue parenti, è andato a girare in casa, in questa palazzina di un borgo calabrese, dove le due cognate, pare sue parenti per di non so che grado, però comunque persone che lui ha frequentato tutta la vita, si fanno una guerra tra di loro da molto tempo. La cosa divertente è che poi lui è riuscito a portarsele a Venezia, a sfilare sul red carpet. Questo film racconta questa storia tra le due donne, molto divertente ovviamente. Al cinema c'è La sposa, andate a vederlo, di Maggie Gyllenhaal, da qui la colonna sonora che ci ascoltiamo un po' in questa puntata di Chassis, che ritrovate in podcast sul sito di Radio Popolare.
Late one night, when my eyes beheld an eerie sight, for my monster from his slab began to rise, and suddenly, to my surprise, he did the monster mash. It was a graveyard smash.
He did the mash.
It caught on in a flash.
He did the mash.
He did the monster mash.
Wow.
From my laboratory in the castle east,
wow,
to the master bedroom where the vampires feast.
Wow.
The ghouls all came from their humble abodes,
wow,
to get a jolt from my electrodes.
He did the mash.
They did the monster mash.
The monster mash.
It was a graveyard smash.
They did the mash.
It caught on in a flash.
They did the mash.
They did the monster mash. The zombies were having fun. The party had just begun. The guests increased.
Dracula and his son. The scene was rocking, all were digging the sounds. Igor on chains, backed by his baying hounds. The coffin bangers were about to arrive with their vocal group, the Crypt Kicker Five. They played the Monster Mash. It was a graveyard smash. It caught on in a flash. They played the Monster Mash. Out from his coffin, Drac's voice did ring. Seems he was troubled by just one thing. Opened the lid and shook his fist and said, "Whatever happened to my Transylvania twist?"
It's now the Mash.
It's now the Monster Mash. And it's a graveyard smash. It's caught on in a flash. It's now the Monster Mash. Now everything's cool, Drac's a part of the band, and my Monster Mash is the hit of the land. For you, the living, this mash was meant to. When you get to my door, tell them what is sent you. Then you can Monster Mash and do my graveyard smash. You'll catch on in a flash. Then you can Monster Mash.
Ed era Bobby Pickett con Monster Mash dalla colonna sonora del film Bride, la sposa di Maggie Gyllenhaal. Vi ricordo che la notte tra il 15 e il 16 di marzo andranno in scena gli Oscar, verranno consegnati gli Oscar. Nella sposa c'è una super candidata agli Oscar, insomma sapete che Hamnet di Chloe Zhao, tratto dal nome del figlio di O'Farrell, di Maggie O'Farrell, è uno dei super candidati, la protagonista Jessie Buckley, bravissima, e anche la protagonista del film Bride di Maggie Gyllenhaal. Quindi se avete visto Hamnet, avete apprezzato il lavoro di questa attrice, sono sicura che vi stupirà anche nel film di Maggie Gyllenhaal. Questa è Radio Popolare Chassis, con voi Barbara Sorrentini fino alle 15. Vi ricordo il sito di Radio Popolare per i podcast, ma naturalmente anche su Instagram Barbara Sorrentini e sulla pagina Facebook Chassis Radio Popolare. Ora parliamo di un film appena uscito in sala, si chiama Il Bene Comune, ne abbiamo parlato con Rocco Papaleo. È un film che ha tantissime attrici, infatti di questo parleremo insieme a Rocco Papaleo, che è tra i protagonisti naturalmente, cioè Claudia Pandolfi, Teresa Saponangelo, Vanessa Scalera, Rosanna Sparapano, Livia Ferri, e poi ci sono anche dei maschi, c'è anche Andrea Forto che insieme a Rocco Papaleo accompagna queste donne in una gita nel Parco del Pollino.
Adesso che
ho conosciuto delle persone straordinarie.
Adesso che è impossibile.
Il magistrato di sorveglianza ci ha concesso il permesso per la nostra gita.
Rocco Papaleo, Il Bene Comune. Io devo dire che questo è un film socialmente utile, non solo per il titolo, però ti lascia una sensazione di giustizia. Non so se era questo l'intento, però secondo me un pochino forse anche sì.
Beh, se parli di intento, non lo so, nel senso che magari inconsciamente si ha l'intento, no, di dire qualcosa di utile, no, comunque sarebbe un obiettivo nobile. Io in realtà, diciamo, nel mio raccontare, sia a teatro sia a cinema o con la sintesi della musica o della poesia, cerco sempre suggestioni che spero poi possano essere utili, carezzevoli. Ma in fondo quello che io mi sento di essere un entertainer sostanzialmente, no? Quindi cioè, potrei dire che non è che sono qui per cambiare il mondo, ma per intrattenerlo. Se poi questo intrattenimento dà una piccola spinta, un piccolo aiuto al cambiamento verso il meglio, ma ne sarei più che felice.
Beh, una bella storia, intanto ci sono molte protagoniste donne. Insisto su queste cose perché in Italia sono sempre delle rarità, purtroppo. bisogna dirlo.
Sempre meno,
però insomma.
Però ancora non abbastanza. Certo, io sono andato ampiamente oltre le quote rosa nel film.
Perché vi siete ritagliati due ruoli maschili su tanti altri femminili. Si tratta di un gruppo di donne in recupero dopo un periodo di carcere. E c'è questo aspetto anche un po' di rinascita, di apertura attraverso il teatro, attraverso una gita nel Parco del Pollino. Tra l'altro, se ci racconti anche perché sei andato lì.
Beh, perché in origine, proprio le prime suggestioni mi sono venute dal Pino Loricato, no? Diciamolo, no? Questa tipologia di albero secolare che si trova solo nel Parco del Pollino, ce n'è addirittura uno che ha 1250 anni, che è l'albero più vecchio d'Europa. Io sono di quella zona più o meno, non proprio a ridosso del parco ma lì vicino, e sentivo Pino Loricato, pensavo fosse un tal Giuseppe Loricato detto Pino, no? E poi ho scoperto che in fondo si trattava di un albero e di questo tipo di albero, e quindi sono andato a farmi un giro nel parco, che pur essendo lì vicino conoscevo pochissimo, si ero passato una volta, e così mi sono un po' invaghito di questo simbolo, un totem quasi, al punto da immaginare questa gita verso, per andare a vederlo, quasi una sorta di pellegrinaggio laico, no? E quindi da lì in poi abbiamo messo insieme con Walter Lupo, con cui scrivo praticamente da sempre, ho messo una storia, ho trovato i personaggi, ovviamente anche i personaggi sono venuti da altre suggestioni, incontri, cose sentite o cose vissute. Come funziona, diciamo, per tutti, credono, l'ispirazione?
Il lavoro con le attrici, com'è stato?
Ma chi viene qui a dirti che è un problema? Cioè, veramente erano delle stronze. Nessuno verrebbe a dirtelo. Nel mio caso è molto facile dire che è stato meraviglioso. Penso di essere credibile perché lo senti dal tono della mia voce. Quanto ho amato queste ragazze, straordinarie attrici, ma straordinarie persone. Io avevo molte aspettative perché le conoscevo, le amavo artisticamente, soprattutto le tre già note. Poi qualcosina fammi dire anche delle altre, però loro sono andate oltre ogni mio rosea aspettativa, perché erano proprio coinvolte, tanto per cominciare, e poi erano veramente creative, hanno vissuto i loro personaggi, la loro performance, non in modo statico e quindi assecondando completamente quella che era l'idea di partenza. La sceneggiatura è stata per loro, credo, proprio uno spunto iniziale, una base su cui costruire questi grattacieli che hanno costruito, o forse questi rifugi montani. È stato bello, veramente è successo a noi cast quello che succede ai personaggi del film, che andando avanti nelle riprese siamo diventati sempre più insieme, quasi una comunità. Tant'è che adesso che ci siamo ritrovati per la promozione, conferenza stampa, eccetera, eccetera, si vedeva proprio, io credo che era lì a vedere, che tra di noi c'è qualcosa, si è creato qualcosa di speciale, e io, cioè, penso che la eventuale fortuna del film dipenderà molto da quello che è successo tra di noi durante le riprese.
Sì, infatti questo si avverte anche perché c'è un lavoro anche di tipo teatrale, perché a un certo punto vi ritagliate degli spazi che credo lasciano anche un finale molto aperto, poi ognuno ha la propria lettura di questi momenti in cui loro si raccontano vestite di bianco, come se fossero un coro, non so come spiegarlo, però è molto forte quel momento.
Beh, mi fa molto piacere quello che dici. Parto dalla cosa che hai detto riguardo al finale un po' aperto, perché sostanzialmente io mi ricordo ai tempi del liceo, no? Non c'era tanta proposta, si vedevano le cose la sera prima in televisione e poi a scuola se ne parlava, e quando capitava che non era chiaro al 100% il tutto, si creavano posizioni diverse, e questo è molto interessante secondo me, no? A proposito di finale aperto, che devi capire qualcosa, ma soprattutto perché, soprattutto la poesia, diciamo, no? Sono versi mai completamente espliciti. Cioè, il percorso che deve fare un verso è proprio questo: dire una cosa e poi chi ne usufruisce deve continuare il viaggio di quella cosa. Quindi se un film lascia un po' di margine, dei puntini da riempire, secondo me è una bellissima cosa. Quando si, alla fine mo è relegato più a noi cinefil discutere dei film, però anche il pubblico secondo me deve recuperarla quella voglia di parlare dei film a livello proprio di confronto, a livello proprio, non voglio dire di cineforum, ma qualcosa del genere. Poi un'altra cosa non mi ricordo, mi sono perso.
No, appunto l'aspetto poetico teatrale di quei momenti.
Beh, lì c'è un aspetto formale ovviamente che ho scelto di mettere in scena così, e cioè l'idea un po' mutuata dal teatro greco, insomma, no? Del coro greco che interviene durante la rappresentazione e dice qualcosa in modo diretto, prendendola così molto in generale. È così che mi piaceva l'idea di creare questo luogo con un accento metafisico quasi, dove il personaggio dice qualcosa di sé per rivelarsi, no? Offrire quasi una chiave di lettura della sua personalità. E poi mi piaceva proprio esteticamente, diciamo, poi il cinema è anche immagine, mi piaceva queste figure vestite di bianco con il musicista che suona lì in modo diegetico, perché mi interessa anche questo discorso di corredare il film anche con la musica diegetica, cioè che la vedo mentre la stanno facendo. Però anche lì c'era una sofisticazione che poi magari si coglie o non si coglie, non importa, perché c'è la musica diegetica, però c'è anche la musica durante la musica diegetica, una musica che viene dal film, che è quasi come se si andasse a prendere quella cosa e poi la porta dentro il film, diciamo un lavoro sulla musica molto certosino, che alcune cose si prendono, altre magari passeranno inosservate, però la mia intenzione è sempre quella di lavorare in un certo modo con la musica, perché diciamo è la mia matrice principale.
Hai altri film da regista? Il prossimo film è solo attore, anche regista, con i tuoi progetti?
No, progetti ne ho ovviamente, ancora presto per parlarne, però devo dire che mi piacerebbe in futuro, non so, tra un anno, due o quello che sarà, di fare un film in cui non sono attore, in cui sono solo regista. Mi piacerebbe fare quell'esperienza lì, stare completamente dietro la macchina da presa, anche se non trovo un limite nel fatto che io sia anche davanti mentre faccio i miei film, perché si crea più relazione tra di noi.
E poi a noi dispiacerebbe non vederti comunque.
Vabbè, ma mi vedete in altri film, o comunque io mo, diciamo, il prossimo anno girerò per le case, proprio vado door to door.
Se vuoi ti vedere.
Grazie,
Rocco,
grazie
a te. Il bene comune. When the sun is rising, I feel like all is possible, but at the night I feel like a fool, so let me wait for the moon. The sun is rising, I feel like all is possible now. When the sun is rising again, all seems possible again. Even now, alive. Even now, alive.
But when it turns to noon, things turn into blue. All my fears about me turn into reality. Waiting for the dark to show and change my mood. What can I do that in the afternoon still feel like a fool? Only feeling worse.
E grazie a Rocco Papaleo, l'intervista sul suo film Il bene comune al cinema, un film veramente tenero, molto. E poi questa cosa con tutte queste attrici che fanno da coro, da protagoniste, con le loro storie di donne che sono finite in carcere, e ognuna per motivi diversi, e vengono raccontate molto bene anche in questa gita verso il Pino Loricato, come raccontava Rocco Papaleo. Questa è questa musica che sentite in sottofondo, fa parte anche della colonna sonora, come dicevamo c'è un aspetto molto teatrale e poetico. Ora però cambiamo argomento, andiamo a Bergamo, al Bergamo Film Meeting. Potete vedere tutto il programma sul sito bergamofilmmeeting.it, con le sezioni, il programma del fine settimana, c'è ancora un sacco di roba, ma volevo soffermarmi sulla retrospettiva di Europe Now dedicata a Ildikó Hegyedi, regista ungherese, il cinema contemporaneo ma che affonda le sue radici da Bélatar, tant'è che ha lavorato con la Balassa Bela Studio, ha fatto molti film che sono anche stati candidati all'Oscar, premiati, è stata a Venezia di recente con Silent Friend, ha vinto un premio, tra l'altro la protagonista del film ha vinto una delle protagoniste del film ha vinto la Coppa Mastroianni come miglior attrice, e di questo parleremo anche con Ildikó Hegyedi. Ci sono tanti film in questa retrospettiva, a partire da Storia di mia moglie, Il mio ventesimo secolo, Il cacciatore incantato, Primo amore, Dall'Europa all'Europa, li dico tutti, Flirt, Invasione, La mia paura tra le braccia, alcuni sono cortissimi cortometraggi, Simon Mago, Amica silenziosa, Tamás e Giulia, Corpo e anima, che probabilmente ricordate, ne abbiamo parlato tanto da questi microfoni, Le conversazioni dell'asino e del coniglio, che è un corto, e La talpa, e poi appunto Silent Friend, che è stato presentato in questi giorni con lei, che ha fatto anche delle masterclass alla Luchino Visconti, a Bergamo ha incontrato il pubblico, è andata a presentare molti di questi film. E noi invece l'abbiamo incontrata alla Scuola Civica di Milano per questa intervista. What can I do to change
my mood? What can I do? Perché ha scelto il Ginkgo Biloba come punto di incontro di tre epoche? La prima nel XX secolo, poi gli anni 70, poi 2020, il periodo del lockdown. Come mai ha scelto proprio quel luogo, quel punto? E poi se vuole dirci anche dove si trova.
First of all, the location, this botanical garden. I know this garden for 35 years. And I know how it is changing. And how it is the same. It's a very, very old garden, more than 400 years old. So that was a very important point of departure for me. It's a university town. It's a very intense place where young people arrive every year for research, for learning. And then as a protagonist, I could have chosen any plant, not just a tree, but I thought about a tree because it's easier to approach for the audience to see a hero. As all the protagonists of the film are outsiders, I was looking for an outsider tree. And the Ginkgo biloba is a species which was nearly extinct 6 million years ago, just in very, very tiny part of Asia, Japan and China remained some of them, the same way as the giant sequoias in California once they covered the globe.
Quindi era il giardino dove si svolge il film, è un posto che lei conosce da anni e quindi ci teneva a girare lì, anche perché è una città universitaria e quindi ci sono tanti giovani, è un posto molto vitale. E ha scelto un albero come il Ginkgo biloba perché era più facile relazionarsi per il pubblico con l'avere una presenza come di un eroe, diciamo, centrale. E il Ginkgo biloba è quasi estinto, ovunque nel mondo, resta in pochi posti, tipo in Giappone e alcune parti dell'Asia, così come le sequoie giganti che sono solo in California. Marburg, ok. Yeah. Quindi il parco di Marburg.
Sulle tre figure, una studentessa molto determinata a raggiungere la parità e soprattutto il suo obiettivo, poi c'è un ragazzo negli anni 70 molto assetato di vita, di libertà, insomma di cambiamento, e poi il neuroscienziato che si mette in viaggio per portare avanti la sua ricerca. Che cosa hanno in comune queste tre figure?
They are outsiders. They are not part of a system. And when you are outside, you are more free. When you are outside and decide not to care about it, then you are more free. And when you are free, you can discover very interesting things.
Quindi sono tre outsider, ovvero sono fuori dal sistema. Quando sei fuori dal sistema sei più libero, perché non sei interessato ai meccanismi e quindi sei più libero anche di scoprire cose.
Anche in questo film, così come in Corpo e Anima, c'è un aspetto un po' spirituale, quasi di telepatia a distanza, c'è una sorta di casualità, di coincidenze che però creano delle connessioni tra figure molto distanti. Che cosa raffascina di questo aspetto?
I don't really divide the world of rational and spiritual. I think it is a artificial way of separating. Our whole culture is about separating things which are actually consist of one single texture. So also this armchair is spiritual in a certain way.
Per lei semplicemente non sono due cose separate, quindi lo spirituale e il materiale in realtà sono una cosa unica, solo che la nostra cultura è abituata a separarle, è una cultura che è abituata a separare tutto, quindi per lei anche questa poltrona è un fatto spirituale.
L'attrice Luna Wedler, che ha vinto il premio Mastroianni a Venezia, ha colpito molto il suo personaggio, il suo coraggio, la sua voglia di andare oltre, di emanciparsi, di trovare la parità. Come vi siete incontrati? Mi ricordo che avete fatto altri film insieme. Questa figura cosa rappresenta?
What is important? How she reacts to a hard situation when she is not welcome in this university by the professors. She actually doesn't care, because she could spend her time by trying to prove herself or fighting for her rights. Instead, she is following her curiosity and starts to make portraits of plants and get to know these plants and get a deeper knowledge of structures of plants through photography.
Lei non è la benvenuta in università da parte dei docenti, e invece di impuntarsi a dimostrargli che vale qualcosa, decide di non interessarsene e di fare la sua strada e di seguire la sua curiosità, quindi di cominciare a fare ritratti agli alberi, e in questo modo inizia a scoprire le strutture, le cose che hanno in comune queste piante.
Una domanda sulla retrospettiva che le sta dedicando il Bergamo Film Meeting, facendo un po' un bilancio, un'analisi dei suoi film. Che cosa racconta al pubblico, agli studenti, alle studentesse, alle persone che incontra e che vedono i suoi film?
Wow, that's a big question. I am so curious and I don't know if I will know it at the end of this retrospective. I'm very happy that there are also some shorts, very, very different films. So I would like to speak with someone who just watched everything, if such a human being will exist, and tell me how they found this body of work. I have no idea.
Che hai detto che non lo sa, e anzi sarebbe molto curiosa di saperlo, e piacerebbe molto parlare con qualcuno che sta vedendo tutta la retrospettiva, perché ci sono anche dei cortometraggi, ci sono dei lavori dal passato, e le piacerebbe, se esiste quella persona, parlare con una persona che l'ha vista tutta e sapere che esperienza è stata.
E così il Dico Agnedi, protagonista al Bergamo Film Meeting di Bergamo, ancora oggi e domani con alcuni film della sua retrospettiva. Torniamo tra pochissimo con Chassy, andiamo avanti ancora con altri festival e altre voci.
Things turn into blue. All my fears about me turn into reality. Waiting for the dark to show and change my mood. What can I do that in the afternoon still feel like a fool? We'll be right back.
ma sulle casse di nitroglicerina. Tornò Miguel, tornò, la vide impallidì, il cuore suo tremò, quattro colpi di pistola le sparò. Maracaibo, mare forza nove, fuggire sì ma dove?
Rientriamo con Maracaibo, Lu Colombo. Abbiamo scelto questa canzone perché comunque è allegra, è bella, fa venire voglia di ballare, ma anche perché fa parte della colonna sonora del film Le Bambine delle sorelle Bertani, film che era stato presentato al Festival di Locarno e adesso è a Sguardi Altrove, nella sezione dedicata al cinema italiano. Sguardi Altrove ne abbiamo già parlato, lo abbiamo presentato il giorno in cui è cominciato, proprio il 10 marzo, va avanti ancora in realtà fino al 28 di marzo, perché si muove anche a Rho, insomma a diverse location di questo festival. Le Bambine, noi abbiamo voluto parlarne con le sorelle Bertani, che sono poi Valentina e Nicole. Con Valentina avevamo già parlato lo scorso anno, due anni fa addirittura, per La Timidezza delle Chiome, un documentario molto tenero. Lo stile che mantengono in questo primo film di finzione, lungometraggio di finzione, è abbastanza surreale, così come lo era nel documentario precedente, però lascio parlare loro. Vi ricordo però che al Cinema Godard di Fondazione Prada oggi alle 14.30 c'è questo focus su Alice Diop, con la regista. Ci sarà un incontro poi anche alle 17.30 e verranno proiettati alcuni film, diciamo che il talk con Alice Diop, dopo la presentazione di Fragment for Venus alle 17.30, quindi a seguire, poi alle 20.30 il suo film è bellissimo, non perdetelo, Saint-Omer, che era stato presentato al Festival di Cannes. È un film che racconta una storia di un processo a una madre infanticida, ma è una cosa veramente molto molto toccante. Ascoltiamo una clip delle Bambine e poi l'intervista alle sorelle Bertani.
Oh, comunque quei due tizi uguali ti guardano sempre.
Sì, è vero, te ne sei accorta anche tu?
Che paura.
Parliamo del film Le Bambine delle sorelle Bertani, Valentina e Nicole Bertani. Valentina, qui ai nostri microfoni l'avevate già conosciuta per il film La Timidezza delle Chiome, tra l'altro c'è anche un rimando, c'è un richiamo, poi però ci arriviamo. Intanto benvenute tutte e due a Radio Popolare.
Grazie. Ciao.
Grazie.
Io partirei dal contesto e l'ambientazione del film. Siamo verso la fine degli anni 90, tra l'altro il luogo non è preciso e definito, poi se volete raccontare dove avete girato, perché è veramente originale, cioè i luoghi sono particolarissimi, ed è una sorta di romanzo di formazione, perché poi al centro della storia sono tre bambine, una e poi altre due sorelle. Quindi la domanda mi viene abbastanza spontanea, cioè da dove arriva questa storia, se c'è qualcosa di voi?
Beh, c'è tantissimo di noi, direi, in questo film, nel senso che la storia delle bambine parte proprio dal racconto autobiografico, poi rivisitato in modo cinematografico, di un'estate che abbiamo vissuto durante la nostra infanzia, io, Nicole, e la nostra migliore amica Yuyu, a cui è dedicato il film. Per cui io ho avuto questa idea di realizzare questo film e continuavo a stalkerare mia sorella chiedendole cosa ricordasse dell'estate del 1997. Poi mi sono resa conto che avevo proprio bisogno del suo punto di vista per raccontare questa storia in modo non documentaristico, chiaramente, però verosimile, perché poi i ricordi non sono mai precisi. Sono sfumati, cambiano nel tempo. Mi sono resa conto che avevo una mia prospettiva e lei una sua sugli eventi.
Anche perché ovviamente le tre protagoniste sono tre giovanissime attrici, anzi non so se sono alla loro prima esperienza, e anche le storie. Allora, le storie che si raccontano non sono tutte così semplici e solari, ecco, soprattutto quelle della famiglia, evidentemente della vostra amica, mi verrebbe da pensare. Quanto avete elaborato e quanto raccontato davvero?
Che magari meglio se ne rispondiamo una testa.
Esatto, Nicole, allora, mettere insieme anche proprio i vostri ricordi, mi sembra di capire, certo, che Linda sia la bambina, voi ovviamente le due sorelle nel film siete voi, sì, e Linda la bambina. Esatto. Una storia abbastanza pesante quella che viene raccontata, insomma è leggera perché l'atmosfera è leggera, ma la storia è forte. Quindi mi chiedevo quanto, e quanto magari c'è anche di aspetto traumatico nei confronti di questa storia, se c'è stato un seguito, insomma, da questo punto di vista.
Certo, assolutamente. La storia che raccontiamo è vera e parla davvero di questo incontro in quest'estate del 1997. Noi abbiamo lavorato molto alla scrittura, io e Vale, anche la nostra sceneggiatrice Maria Sole Limodio, e diciamo sempre che è stata come una seduta terapeutica, solo che poi dopo abbiamo dovuto tornare in terapia e quindi
per sempre,
sì, è stato
una condanna
esatto,
alla terapia interna.
E quindi è stato sicuramente un modo anche per raccontare un'esperienza che è vissuta da noi bambine, è stata traumatica. Diciamo che la storia è sempre dal punto delle bambine, quindi in un certo senso c'è sempre anche un'inconsapevolezza dovuta proprio alla loro età, e questa è la storia di un coming of age, come dicevamo all'inizio, ma al contrario, quindi è la storia di queste due sorelle che insegnano a questa bambina, Linda, che arriva nel quartiere con questa mamma strana, appunto a essere una bambina e quindi a non essere un'adulta, come invece è nel nostro film, e come spesso sono i bambini anche che hanno dei genitori con tossicodipendenze oppure dipendenze, ecco.
Chiarissimo, sì, poi appunto non volevo raccontare tanto, però mi sembra che questi elementi siano importanti. Ritorno un attimo al luogo in cui avete girato, il contesto e il luogo. Valentina, forse tocca a Valentina.
Sì, rispondiamo. Allora, abbiamo girato principalmente a Ferrara, nel senso che il film è proprio ambientato a Ferrara. In realtà la nostra storia poi è accaduta a Mantova, noi siamo di Mantova, però Ferrara ci sembrava uguale per tanti versi. C'è una città piena di zanzare.
Ah già, è vero.
L'abbiamo scelta, sarà felice la Film Commission. No, è veramente molto simile, perché poi quando abbiamo fatto i primi sopralluoghi, io e Niki avevamo un rito che era quello di mandare le cartoline a nostra nonna da tutte le città d'Italia e del mondo, e quindi l'abbiamo mandata anche da Ferrara. Quindi siamo andate in tabaccheria a prendere questa cartolina e il tabaccaio ci ha detto: ma di dove siete che prendete la cartolina di Ferrara? Noi abbiamo detto di Mantova. Vai, ci ha detto: ma cosa ci fate qui? Quelle città sono uguali. È vero. Quindi
vero.
Abbiamo detto: va bene, allora abbiamo trovato la quadra, quindi quella è l'ambientazione. Però poi abbiamo girato, insomma, abbiamo avuto i contributi di tante regioni, per cui ci siamo trovate a dover gestire anche questi incastri di regioni. Abbiamo cercato di fare di necessità virtù, spero che ci siamo riuscite, perché abbiamo girato in Emilia, Lombardia, Piemonte, Veneto,
Svizzera.
Caspita, sì, è vero, Svizzera, perché poi l'arrivo è dalla Svizzera. C'è anche un cast molto interessante, un po' teatrale, ci sono parecchie le attrici e gli attori che fanno parte di questo film e che fanno i genitori naturalmente, poi c'è Marco Bonadei che è un amico, c'è Matteo Martani che è il papà, c'è
Fina Donadio che
sì,
fa la nonna.
Esatto.
Direttamente da Gomorra, della colazione.
Come mai avete fatto una scelta così drastica? Mi verrebbe da dire, perché danno tantissimo al film, c'è questo aspetto molto teatrale che dà tantissimo al film.
Certo, ma allora partiamo dal presupposto che per noi, cioè il fatto di fare il film con il cast, che è una cosa che adesso in Italia non si sa per quale motivo è richiestissima, per cui si fa un mega cast alla ospite, che poi è proprio direttamente proporzionale al budget che si ha, è una richiesta più produttiva che artistica tante volte. Però nel nostro caso specifico noi volevamo che proprio i personaggi, gli attori fossero aderenti a ciò che avevamo scritto. E per esempio nel caso di Carlino, cioè sì, il babysitter queer delle bambine, Milutin Dapcevic proprio incarnava l'essenza di quello che era il nostro babysitter nella vita. Cioè è identico. Io e Nicola eravamo stupite. E per questa recitazione sopra le righe, che tu definisci teatrale, è un tipo di acting un po' surreale che proprio ricorda la dark comedy americana.
Sì, è vero, infatti.
Quindi un tipo di cinema che forse qui è poco visto e io spero che venga compreso e amato.
Sì, poi c'è ecco Marianna Folli che anche nell'ultimo film di Albanese, che ha lavorato con Antonio Albanese, anche lei è molto particolare. E poi ci sono i vostri due pupilli, i fratelli Israel, che c'erano già nella Timidezza delle Chiome. E anche loro sono incredibili, perché come li avete riconvinti a tornare a fare un film?
Allora, Ben e Josh in realtà non sono stati convinti,
obbligati,
volevano tantissimo fare parte di questo film, perché dicono sempre: oh, vogliamo rilavorare con te, vogliamo fare degli altri film, vogliamo fare delle altre cose, per cui loro lo davano un po' per scontato, perché poi loro hanno questa personalità prorompente, anche un po' arrogante, no, per certi versi, per cui in realtà quando gliel'abbiamo proposto stati felicissimi, ma noi avevamo bisogno di verificare se riuscissero a fare la memoria, cioè a lavorare su battuta, perché ovviamente Timidezza è un film, tu lo conosci bene Barbara, è un film che comunque è metà improvvisazione, metà recitato, è un ibrido tra un documentario e un film di finzione.
E poi è su di loro, per cui avevano più libertà probabilmente di azione.
Esattamente, quindi come abbiamo fatto, gli abbiamo detto che dovevamo fare un provino, perché dovevano venire ai casting come tutti gli altri, nonostante avessero già lavorato con me nel film precedente. Quindi li abbiamo minacciati di prendere questi due gemelli inventati, che sono i gemelli Stutzenberg, che gli abbiamo detto sono bravissimi, bellissimi, non potete capire, sarà dura vincere questa cosa contro di loro, per farli impegnare.
Fantastico, no, beh, devo dire dei metodi, però ha funzionato.
Impegno, infatti, sì, ha funzionato. Benjamin e Josh sono venuti col massimo impegno, hanno studiato tantissimo e hanno portato comunque il testo che questa volta era scritto, perché ci ricordiamo appunto che il documentario che ha fatto Vale non era scritto così com'è il nostro film, insomma, quindi hanno dovuto preparare delle parti ed è stato sfidante per loro, sono stati molto bravi.
Allora, il titolo è Le Bambine, il film è passato al Festival di Locarno, adesso va a Sguardi Altrove e poi arriverà nelle sale. Valentina e Nicole Bertani, le sorelle Bertani, che ormai appunto questa cosa dei sorelle e fratelli al cinema funziona molto, fa molto squadra, quindi lavorerete ancora insieme o è stato solo un esperimento per questo film?
Noi abbiamo sempre lavorato insieme, non smetteremo mai e credo che questa sia la risposta giusta, è da quando siamo nate che giochiamo e che collaboriamo e anche dopo che abbiamo finito di studiare abbiamo sempre davvero collaborato insieme in diversi settori, quindi questa è la nostra prima
coregia.
Esatto, la nostra prima coregia e ce ne saranno.
Però non
altre.
È di certo la nostra prima collaborazione, perché collaboriamo sempre in dei ruoli diversi, certo, e ci alterniamo e quindi sarà così sempre.
Grazie, buona continuazione e buona uscita del film. Ciao.
Ciao a tutti, grazie.
Ciao, ciao, ciao.
Ciao.
Lift that. the dashboard. My chain hits my chest when I'm banging on the radio. Yeah, back it, back it. Yeah, pull up to the bumper game with the signal. Cover me, cause I'm changing light, a handle on it. My life, but I'm broke it. When I get to where I'm going, gonna have you saying it. When I'm banging on the radio, chain hits my chest. When I'm banging on the dashboard, my chain hits my chest.
When I'm banging,
get back, get down. Pull me closer if you think you can hang. Hands up, hands high. Don't go screaming if I blow you with a bang.
E dopo questa incursione a sguardi altrove, il festival in corso ancora a Milano con le bambine e l'intervista alle sorelle Bertani, a Chassy parliamo di un altro festival. Andiamo a Rimini. Per 3 giorni a Rimini torna il cinema, che in realtà non se n'è mai andato il cinema da Rimini, con C-Movie, Cinema, Corpi e Convivenze, appunto una 3 giorni con molti ospiti, molte anteprime, organizzata da Kitchen Film, e la direttrice artistica Emanuela Piovano con noi al telefono. Buongiorno,
buongiorno
Emanuela.
Buongiorno Barbara, buongiorno, molto piacere, grazie.
Sappiamo che sei già davanti al Cinema Fulgor, cinema importantissimo.
Sì.
E Cinema, Corpi e Convivenze. Cosa fanno queste 3C insieme?
Queste 3C insieme ci raccontano che esiste un cinema, C anche lui, che non è un esercizio di stile o un game o un entertainment, ma che è una finestra sul mondo. E che cosa ci racconta una finestra sul mondo? Ci racconta delle cose che ci servono per vivere tutti i giorni, per convivere con persone che a volte ci sembrano anche strambe, ma che invece dobbiamo imparare a conoscere. E se impariamo a conoscerle diventa anche molto interessante, e il corpo è sempre al centro della mia ricerca, anche di regista, anche di collaboratrice per anni degli incontri internazionali di cinema e donne, che oggi è anche difficile declinare di genere. Molto interessante, il corpo è uno dei elementi centrali del cinema. Cioè, il cinema è stata la prima arte che veramente non solo ha fatto parlare il corpo, ha fatto muovere, l'ha esplorato in tutte le sue dimensioni, e quindi insomma ci interessava, fa parte della mia ricerca di regista, ma anche della mia linea editoriale della Kitchen Film, che dal 2004 si occupa anche di distribuzione di film molto rari, molto particolari, anche molto premiati, che però trovano sempre molta difficoltà ad essere distribuiti. E noi ce ne facciamo un vanto invece di raccoglierli, di accoglierli, di coccolarli. E il pubblico di Rimini, a un certo punto, per varie vicissitudini che potremo poi raccontare in un incontro più articolato, ci è sembrato un pubblico straordinario, e anche l'ospitalità della Fondazione Fellini, iconica, di grande risonanza anche per i nostri ospiti internazionali, che quando diciamo venite a Rimini, tutti sanno che Rimini la città di Fellini al mondo, forse lo stanno più fuori Italia che in Italia, e quindi diventa una cosa interessantissima l'idea appunto di presentare la nostra line-up annuale proprio qui a Rimini, nei nostri 3 film più per noi preziosi, e li offriamo in questa cornice bellissima della Cineteca Comunale diretta da Marco Leonetti, il Fulgor gestito dalla straordinaria Nanna Zanni, e poi con questa anche cornice amministrativa che vede in prima fila la vice sindaca con delega alle pari opportunità e al genere, che è la Chiara Bellini. La regione stessa quest'anno abbiamo anche il patrocinio, tutti rigorosamente non onerosi, però ci supportano moltissimo, e a cui noi siamo molto grati e grate, perché creano insomma le condizioni per far vivere questi nostri 3 film in anteprima nazionale. Quest'anno per esempio abbiamo la Camera di Consiglio con Fiorella Infascelli, con l'Osservatorio sulla legalità organizzata e l'assessore Francesco Bragagni, abbiamo un focus sul cinema italiano in India, perché di questi 3 film che quest'anno presentiamo, 2 sono indiani, sono tutte opere prime, uno ha vinto anche Orizzonti, la miglior regia.
regia a Venezia quest'anno, Anuparna Roy viene qua da Mumbai ed è un, sono regista alle prime armi con una grandissima potenzialità enorme di raccontare la propria vita, le proprie storie, la propria quotidianità, i propri vissuti, il proprio corpo. E poi abbiamo Tribeni Rai, che è una regista sempre indiana del nord di India, quindi del Sikkim al confine col Nepal, quindi è un film anche molto parlato in nepalese. E poi un film invece di un autore, sempre opera prima, belga, che riflette sulla violenza maschile, sulla, sulla genesi, diciamo, del rapporto tra ragazzi in un collegio dove si impara a fare la box.
Dicevamo Fulgor e Cineteca, tra l'altro sì. Non molto tempo fa c'è stato il premio Fellini, tu parlavi di sì. Internazionalità, sì. È stato consegnato ad Alfonso Cuarón in quell'occasione, sì. Con Radio Popolare, sì. Eravamo lì, abbiamo fatto anche delle interviste.
Anche, tra l'altro è riesumato dopo 14 anni di stand by.
Infatti, giusto, visto che parlavamo anche degli ospiti e delle ospiti, ci sarà Lidia Ravera per i 50
certo,
anni
Lidia,
di
allora,
Porci con le ali quest'anno.
Esatto, perché il tema appunto dei corpi è molto interessante quest'anno sull'autobiografia, perché queste tre opere prime attingono moltissimo la storia delle autrici, degli autori, e quindi abbiamo pensato a Lidia Ravera, che è proprio una scrittrice oltre che mitica per la mia generazione e assolutamente una persona, insieme anche al marito Mimmo Raffaele, di cui riesumiamo, come lui dice di sé, pensiamo Ammazzare il tempo, che è il suo film da regista tratto dal libro di
Lidia Ravera.
E poi faremo anche delle clip di Ammazzare il tempo, che dialogherà, proprio cercheremo di capire quali sono gli eredi di Lidia Ravera e oggi, e quindi abbiamo invitato un giovanissimo fumettista che si chiama Alex Trenta, che ha fatto questo con La Terza, questo comics che Barba, storia di come sono nato due volte, in realtà la prima volta è nato ragazza e la seconda è nato ragazzo, e quindi ecco il discorso delle generazioni, dei corpi, di come la cultura attraversa, no? L'essere di diventare simbolo col proprio corpo, di cui il cinema è stato la prima arte, no? C'era sempre Annette Michaelson che scriveva che la genesi del cinema era il giocattolo, la bambola elettrica, no?
Certo.
La bambola, l'automa, e quindi l'automa riproposto in chiave, diciamo, di genere, che con le tecnologie del corpo, come direbbe Rosy Braidotti, si reinventa, si ricostruisce. E quindi Alec Trenta sarà con noi a dialogare con Lidia Ravera e anche a far da tramite tra i due Luca Raffaelli, che è una firma di Repubblica, è un grande esperto di fumetto, sì. E che ha scritto un libro adesso, come un romanzo, che si chiama Lo spazio dentro, e che paradossalmente racconta proprio un po' come Porci con le ali, un rapporto binario in chat, quindi segreto, quindi nascosto dall'anonimato, molto spinto, molto, insomma, secondo me, e lui non se ne era reso conto, dice, ah, ma hai ragione, secondo me è un ottimo erede, o comunque di Porci con le ali.
Esatto, grazie Emanuela Piovano. Ricordiamo, dal 12 al 14 marzo a Rimini, questa è la terza edizione di C-Movie, e appunto tra cinema e autobiografia, tra storie private e storia collettiva, con queste tre C che stanno per cinema, corpi e convivenze. Grazie.
L'ingresso è rigorosamente gratuito.
C'è un sito per raggiungere.
C'è il sito, certo, C-Movie, C col trattino alto, CineKit, perché è gestito dalla piattaforma CineKit, che è sempre della Kitchen Film, è sempre indipendente. C-Movie a Rimini, insomma, trovano tutto il catalogo, abbiamo fatto un bellissimo catalogo anche cartaceo con dei contributi molto preziosi, che spaziano appunto dallo stesso Luca Raffaelli, Lidia Ravera, Mimmo Raffaele che racconta il disseppellimento del suo figlio, Fiorella Infascelli.
Ciao.
Grazie Barbara.
E con C-Movie a Rimini siamo arrivati alla fine di questa puntata di Chassis, che ritrovate in podcast sul sito di Radio Popolare, ma anche sulla pagina Facebook Chassis Radio Popolare e su Instagram al mio account Barb Sorrentini. Noi ci risentiamo sabato prossimo con questa trasmissione, poi naturalmente a cult con diversi contributi legati al cinema. Ci salutiamo ancora con una canzone dalla colonna sonora di The Bride, La Sposa. Buon ascolto, andate a vedere il film e soprattutto buoni Oscar, che vi aggiorneremo poi lunedì mattina su quella che sarà la nottata e soprattutto i premi consegnati. Ciao a tutte e a tutte da Barbara Sorrentini. Ciao.
Thank you.
feel no pain. I break down, get up, and do it all again. Because it's never enough, and she makes me feel loved. I can come in here and scream as loud as but look at me run myself ragged, blood on the stage. But how can I leave you when you're screaming my name? Screaming my name. I will come to you in the evening, ragged and reeling, shaking my gold like rambles, I'll twist it in tangles. I'll make you sing for me. I'll make you scream.